Allora, io intanto voglio ringraziare alcune persone perché se siamo arrivati a 1490 firme online sulla piattaforma change.org e a 688 cartacee, fra altre cose lì ci sono ancora dei fogli per chi vuole continuare a sottoscrivere, anzi che vuole sottoscrivere, perché comunque alla luce di quello che è stato detto e di quello che è stato dichiarato anche dal Patto, vi dico subito che non ci crediamo, perché la stessa affermazione che ha fatto il Parco l'ha fatta circa un anno fa e le cose non sono cambiate. Quindi noi continueremo a raccogliere queste firme e vi dico subito che noi crediamo moltissimo nell'opinione pubblica. Forse qualcuno se lo ricorda, ma vi porto questo aneddoto per far capire il valore di tutti quanti noi, di tutti quanti voi, che è l'opinione pubblica. Vogliamo una stampa in qualche maniera libera e curiosa, perché vedete, se negli anni 60 è stata evitata la lottizzazione di Villa Fogliano, sì, è stata evitata la lottizzazione di Villa Fogliano negli anni 60, questo è stato possibile perché c'è stata un forte movimento di opinione pubblica attraverso la stampa. All'epoca non c'erano le radio locali, le televisioni locali, c'era soltanto la stampa. Eppure quell'evento è stato, quella tragedia è stata sventata. Voi immaginate solo per un attimo, Villa Fogliano, dove hanno realizzato una serie, no, di palazzine volevano realizzare. Guardate che noi abbiamo molto rispetto per quella che è la forza armata italiana, in particolar modo dei corpi particolari e speciali come il corpo forestale dello Stato. Vi dico che se non ci fossero stati militari, anche tutta l'area che va dal Montorio fino a Nettuno oggi sarebbe un continuum di palazzi e palazzine, così come Tor Vaianica, dove non si vede più il mare. Quindi c'è il massimo rispetto di quella che è stata la salvaguardia per mano militare del territorio. Noi oggi auspichiamo che la salvaguardia del territorio possa avvenire anche attraverso l'opinione pubblica e una classe dirigente. Permettetemi, devo fare ringraziamenti perché poi noi abbiamo un deficit delle forze giovanili, questo dobbiamo riconoscere. E quindi voglio ringraziare, li cito perché non voglio dimenticare nessuno, quelli che sono stati i rappresentanti di classe, degli istituti. Allora, Asia Cosaro del Marconi, Federico Mosca e Beatrice Amoruso del Maiorana, Gianluca Tagliaferri del Grassi, e ringrazio anche Federica Ferrari che è qui tra di noi, che è stata un po' la coordinatrice. Perché ho fatto questo riferimento e questo ringraziamento? Perché quando abbiamo parlato con questi ragazzi, incredibile ma vero, frequentano Villa Fogliano ma non conoscono la genesi di questo luogo. Questa è purtroppo una amara realtà. Parlavo prima di certi esempi, vi ho parlato di questa costa, e allora io adesso vi voglio soltanto, e poi entriamo un po' più nel specifico, ma molto velocemente, perché questa è una conferenza stampa, è per i giornalisti e anche magari per qualche considerazione di qualche personalità che è qui tra di noi. Nell'ultimo numero, intanto di, no, nell'ultimo numero, nel numero perché l'iniziativa noi l'abbiamo iniziata il 24 ottobre del 2024, e c'è un articolo, abbiamo coinvolto una persona che è generale del Corpo Forestale dello Stato da circa un anno e mezzo è andato in pensione. Ecco qui, praticamente a noi ci piacciono queste persone che prendono un impegno, che come si suol dire oggi ci mettono la faccia, dove lui fa una cronistoria di quello che è stato veramente la storia del Parco Nazionale del Circeo, dal demanio e conferimento al Corpo Forestale dello Stato fino a che non viene costituito l'ente parco. Quindi questo fa chiarezza, lo dico alla stampa. Ci sono stati alcuni articoli che hanno riportato qualche volta in maniera confusionaria, qualche volta invece anche ieri preciso su quello che è proprio così i ruoli di competenza e decisionali degli enti su questo territorio, anche se purtroppo c'è una tale miscelanea di competenze che inevitabilmente provocano quello che è un lassismo, perdonate. Leonardo ha usato delle parole che non sono forti, sono parole di verità. Io voglio soltanto farvi fare una considerazione su quello che è la situazione del litorale. Se voi poi prima di andare via vi affacciate, vedrete qui qua sotto un piccolissimo bunker costituito, realizzato dall'esercito tedesco perché non si sapeva dove poteva avvenire lo sbarco. Vedete, si vede anche da qua. Guardate che da qui, arrivando a Rio Martino e poi da Rio Martino fare la Bufalara e continuare fino quasi a San Paolo, ce ne sono altri di questi piccoli bunker. Questi bunker, questo ve lo dico per farvi capire, c'è qualcuno che ancora ride su quello che può essere l'erosione, su quello che può essere il problema della costa oggi. Cioè, noi ci meravigliamo che si perdono tratti di spiaggia, e mi rivolgo a Gianluca, solo quando magari il nostro ex stabilimento viene quasi sommerso dalle acque nel periodo invernale. No, non è soltanto questo. Quei bunker 80 anni fa stavano a circa 150 metri dalla battigia. Guardate dove sono adesso, sono a forse 10 metri. Guardatelo, ma non sono neanche 10 metri e sono passati 80 anni. Questo vi dà la dimensione del problema serio che noi abbiamo sul nostro litorale. Non lo dice Neolatina, lo dice uno studio dell'Enea che tra il 2050 e il 2100 la linea di costa non sarà più questa. La linea di costa sarà quella dei laghi che guardano verso i Monti Lepini. Non ci saranno più se non un lembo del lago di Paola. Quindi noi sorridiamo quando sentiamo parlare di porto, quando sentiamo parlare di altre cose. Guardate, bisogna studiare, bisogna approfondire i temi, perché altrimenti si rischia veramente di non comprendere appieno quello che è il problema che noi abbiamo, che noi non ci rendiamo conto, e poi dobbiamo avere un senso di responsabilità. 2030, 2050, 2100, no, non ci appartengono come periodo, però lo dobbiamo a quei ragazzi che ci hanno aiutato a raccogliere anche le firme. Tutte le foci armate che noi vediamo, la più eclatante è quella del Duca, e praticamente del Duca andateci. Praticamente non c'è più la, non c'è più, non è più armata, si è completamente coperta dalla sabbia. Ma tutte quante le foci hanno dei problemi. Ma non è soltanto il riciclo idrico da parte del mare, no, è anche il riciclo idrico da parte del Rio Martino, non canale di Rio Martino, il Rio Martino, che è un fiume che praticamente non apporta più acqua dolce, non apporta più acqua dolce al lago di Fogliano. E sapete perché? Perché è inquinato. Allora, qui c'è un problema complessivo e non si può nascondere dietro il dito: mancano i soldi. Ci mancano i soldi. Guardate, a me mi hanno insegnato che quando, per il breve periodo in amministrazione, che quando mi dicevano ci mancano i soldi, vuol dire che questa cosa non si vuole fare. Oppure quando dicono parliamone, è la volta buona che la cosa non si realizza. Questo è un dato di fatto. E quindi capite che poi è molto più complesso che non eliminare la sabbia. C'è una foto aerea di un nostro amico, l'abbiamo anche pubblicata sui social, che fa vedere dall'alto che cos'è Rio Martino, il porto canale di Rio Martino, che cos'è le foci armate che da qui arrivano fino ai laghi di Lavorace, Monaci, oltre ovviamente al lago di Fogliano. Io voglio concludere perché, ripeto, questa è una conferenza stampa per i giornalisti, a un tema che noi ci teniamo particolarmente, un tema un po' complesso, no? Perché sentiamo parlare di questo Genius Loci, no? Sentiamo parlarlo più delle volte. Beh, cos'è Genius Loci? È lo spirito dei luoghi. Allora io vi dico che non ci sarebbe ninfa, non ci sarebbe ninfa se non ci fosse stato Villa Fogliano. Villa Fogliano è stato un luogo che è stato abitato molto prima della bonifica integrale, un luogo che è sempre vissuto, ha vissuto di economia, ha vissuto di relazioni umane, di rapporti, quel piccolo borgo. Allora, Io adesso, guardate, avevo un po' di difficoltà ad avventurarmi in una serie di proposte che non ce la facciamo più. Quando ci vengono a dire, ma noi abbiamo i laghi, ma noi abbiamo il mare, noi abbiamo le montagne, ma chi è che non c'ha queste cose? Ditemi chi è che non c'ha queste cose. Allora basta. Noi continueremo questa battaglia perché non crediamo alle dichiarazioni del comune, non crediamo alle dichiarazioni del parco, perché queste stesse cose le abbiamo già sentite più di qualche mese fa. Devo dire che tra un po' faremo il compleanno a queste dichiarazioni, gli metteremo una candelina. Quindi ecco perché noi abbiamo avuto questa iniziativa, faremo un'altra iniziativa all'interno del lago di Fogliano, omaggeremo il lago di Fogliano con una serie di testimonianze e una serie di iniziative. Genius loci, lo spirito dei luoghi. Ma quanta gente sa la vera storia di questi nostri luoghi e se ne fa in qualche maniera, voglio dire, un fiore all'occhiello, pochissimi. Noi abbiamo un deficit di cultura amministrativa e consentitemi, chiedo scusa, ovviamente non faccio di ogni erba un fascio, è il caso di dire, anche della classe dirigente. E allora, però noi siamo sempre le persone del bicchiere mezzo pieno, guardate. E quindi io voglio concludere questo mio intervento con delle suggestioni, ma adesso sta parola va molto. Delle suggestioni che sono quelle che comunque ci sono nel nostro territorio. Noi adesso ampliamo questo spazio e ci rendiamo conto che noi abbiamo una casina inglese restaurata per ben 2 volte e ancora chiusa. Abbiamo una chiesetta all'interno della Villa Fogliano dove la gente faceva la fila per sposarsi, si facevano i cosiddetti buchi fotografici, chiusa. Adesso l'hanno pulito un po' intorno. Ma è chiusa. Il collegamento con Ninfa, ma il collegamento con Ninfa è abbastanza naturale. Il demanio sembra che abbia predisposto un progetto con relativa somma per quanto riguarda il riuso di quella che era la villa padronale. Allora, mai questa volta però, mai questa volta mi viene da dire che lì veramente ci vorrebbe andare un corso universitario, ma non dato dall'università. Gestendo quelle che sono ovviamente delle priorità e delle indicazioni. Quale luogo migliore per dei laboratori di carattere
Ma
scientifico
certo.
sulla biodiversità e sugli ecosistemi? Perché vedete, faccio una piccola digressione, vedete, quando noi poniamo questi problemi poi c'è una declinazione, una ricaduta, che è quella della crisi fortissima direi di biodiversità in questa zona. Per quanto riguarda la fauna, l'ittofauna, queste sono le realtà che qui non si percepiscono, adesso non si percepiscono. Ed ecco perché vanno idealizzate certe funzioni e certe cose, anche perché si possono fare. Guardate, non la voglio far semplice, perché nella vita pochissime cose sono semplici, anzi quasi nessuna è semplice. Però queste cose sono un mosaico prezioso di rivitalizzazione di un territorio, ce ne sono anche altre, ma noi oggi siamo qui per denunciare questa sorta di omertà intellettuale che noi soffriamo, ma non lo soffre Neoladina, non lo soffre Cetecus, no, qualcuno mi ha detto ma chi ve lo fa fare? No, vi ho fatto l'esempio in prima battuta, è l'opinione pubblica, la forza dell'opinione pubblica. Noi abbiamo restaurato le statue in completo abbandono di Palazzo M, raccogliendo, è stata una cosa emozionante, gente che ci ha dato anche 5 euro.
Lei non sa ancora.
Allora, voglio dire, questa è cittadinanza attiva, caro Leonardo, caro Litano, questa è cittadinanza attiva, quindi noi vogliamo alzare questa bandiera, vogliamo fare la nostra semina, considerando che queste cose fabbricano cultura. Non la vedremo? Non fa niente. Qualcuno altro raccoglierà queste idee, questa sorta di testimonianza che portate. L'appello che faccio in ultima analisi è alla stampa. Io prima ho fatto una battuta che noi vogliamo una stampa che sia libera e non vi offendete, che sia libera e soprattutto curiosa. Perché perché non si può dire oggi il parco scende in campo, è sceso in campo anche un anno fa. Certo, dobbiamo avere fede, dobbiamo avere fede, no? Però qui è un tipo di dibattito che così non decolla. Cioè, noi dobbiamo un po' in qualche maniera stigmatizzare quello che sono una serie di comunicati che sono quasi dei relazionali pubblicitari.